Ecco, buonasera a tutti. In questa sera, sotto un cielo privo di pianeti, praticamente anche privo di luna, privo praticamente delle cose che interessano fondamentalmente agli astrofili, parleremo di un argomento che, lasciatemi dire, la gente sta cercando come risposta da sempre. In fondo, quando la gente ha cominciato a guardare le stelle, la prima cosa che si è chiesta è, insomma, ma noi siamo qua che guardiamo le stelle, ma perché ci siamo? Cioè, qual è la ragione per cui degli esseri raziocinanti si sono evoluti su questo pianeta, permettendo poi questa evoluzione a loro di farsi domande sulle stelle? E credo che questa domanda che da sempre ci facciamo, quest'oggi cercheremo di risponderla in una maniera che, se l'avessimo fatto 10 o 20 anni fa, forse era fantascienza. Se lo facciamo quest'oggi è scienza, ma è scienza vera, è scienza profonda, è scienza che non può non stupirci da ogni punto di vista. Le comete all'origine della vita sembrerebbero delle cose completamente lontane, invece sono vicinissime al giorno d'oggi perché forse noi ci siamo in questa sala che parliamo, in questo mondo dove viviamo, proprio per il fatto che esistono questi oggetti celesti bellissimi. Lasciatemi, prima di iniziare la chiacchierata in generale, fare un ricordo. La cometa più grande, più bella, la cometa della nostra vita, che fu il BOP, è quella che vedete. Venne lo scopritore, è morto pochissimi giorni fa. Pensate, 68 anni, cancro al fegato. Divenne famoso in tutto il mondo, giustamente. L'abbiamo conosciuto, lo vedete qua in basso, qualche molti anni fa a Milano, aveva appena scoperto la cometa, una persona incredibilmente affabile, pur sapendo che era diventato, dal punto di vista astronomico, una delle persone più famose al mondo. Ebbe la fortuna di, scoprire la sua cometa. Questa cometa la osservammo per un anno e mezzo, era sempre nel cielo, era sempre bel tempo, di sera e di mattina, ci ha praticamente, soddisfatti in pieno. Lui se n'è andato. La sua cometa naturalmente se n'è andata anche lei, essendo passati molti anni, ma tornerà tra qualche migliaia di anni e chi lo sa se c'è qualcuno che la potrà ancora studiare. Noi quest'oggi ci focalizzeremo fondamentalmente su questi oggetti che state vedendo. Guardate, la Luna, che è abbastanza luminosa, ma sostanzialmente non luminosissima, è piuttosto buia, è un oggetto nero come il carbone. Nero come il carbone significa che quando osservate una cometa, beh, se la guardate a cielo aperto, magari che dibatte il sole, sembra luminosa, in realtà è nera, nerissima, ed è nera perché è ricca di carbonio. Se voi mi chiedete cosa c'entra la Luna con l'origine della vita, cosa c'entra la Luna con la cometa, lo capiremo fra poco. Nella Luna è scritta una storia incredibile. È proprio perché la Luna ha scritto questa storia. E questa storia noi siamo riusciti a riscriverla in questi ultimi anni nella maniera più completa, facendoci capire molte cose. E poi parleremo anche, guardate, alle mie spalle c'è un frammento di questa meteorite, Allende. Questa è una meteorite piena di carbonio, è una condrite carboniosa. Al museo c'è questo frammento, che abbiamo anche analizzato, ve ne accennerò anche nel proseguo, in queste meteoriti carboniose, che forse sono frammenti di comete che ci arrivano a terra, sono delle quantità molto buone di composti carboniosi. E se una cometa non la puoi toccare direttamente, una meteorite la puoi toccare, gli puoi estrarre questo materiale, puoi capire di cosa è fatto. E tutte queste informazioni sono quelle che poi ci conducono al senso di questa chiacchierata di questa sera. Intanto, lasciatemi dire questo, che sotto il cielo dello Zambia, con le stelle della Croce del Sud e Alfa e Beta Centauri, possiamo immaginare che tutto quello che esiste, tutti i materiali che esistono, tutti i composti che esistono, sono raggruppati in questa che è una tavola famosa, anche quando si va al liceo si parla di tavola di Mendeleev. Non vi voglio parlare di questa cosa, ci mancherebbe, ma vedete dove c'è la freccia? La freccia in questo punto. E in questo punto c'è il carbonio. Su su 118 elementi chimici che la natura produce, ce n'è uno, e uno solo, che ha la capacità di fare molecole molto complicate, di legarsi con l'ossigeno, con l'azoto, con lo zolfo, e è l'unica possibilità questa che ci offre la natura per produrre le molecole biologiche. Se non ci fosse il carbonio non ci sarebbe la vita. Non ci può essere vita senza carbonio. Il carbonio è un elemento speciale dal punto di vista della sua reattività, ma è speciale anche dal punto di vista della sua quantità nel cosmo. Guardate, se noi guardiamo anche grossolanamente una tabella di come è distribuita la quantità dei vari elementi nel cosmo, a parte l'idrogeno e l'elio, che naturalmente facendo le stelle sono la maggior parte, ci accorgiamo che carbonio, azoto, ossigeno sono i più abbondanti del cosmo. Carbonio, azoto, ossigeno sono i più abbondanti degli esseri viventi. Cioè gli esseri viventi, che sono basati sul carbonio, sono basati su quegli elementi che nel cosmo sono anche più abbondanti. Non ci può essere vita se non su questi elementi. Sembra quasi che il cosmo si comporti dal punto di vista delle sue leggi in modo tale da iniettare all'esterno gli elementi che poi dovranno produrre esseri viventi. Però quando io dico carbonio, ossigeno e azoto, non dico vita, dico semplicemente dei mattoni essenziali. La vita è basata su molecole molto più complicate, perché il cosmo immette gli elementi fondamentali per la vita tutto attorno, tra le stelle e tra le galassie. Perché sono certe stelle, come quella che vedete qua, che esplodono essendo di grande massa. Spesse volte io vi porto questa immagine perché è bellissima. Guardate il telescopio spaziale Hubble. Il telescopio spaziale Hubble ci riprende una galassia. In questa galassia a un certo punto esplode una stella, e questa stella esplode perché è di grande massa. All'interno le stelle bruciano l'idrogeno, bruciano l'elio, e questo bruciare dell'idrogeno e dell'elio produce come residuo carbonio, ossigeno, azoto, che rimarrebbe chiuso dentro se la stella non esplodesse. Ma quando una stella esplode, vedete, questa è la supernova, cioè una stella esplosa più vicina in assoluto che ci ha regalato la natura, si trova a 200.000 anni luce, nella nube di Magellano. Una stella che esplode va in frammenti. I frammenti sono ricchi di elementi che poi potrebbero produrre molecole per la vita, e questi elementi si diffondono nel cosmo. Ecco come l'universo ha deciso che deve riempire dappertutto questi elementi basilari. Vi parlo del carbonio, ma attenzione, vi dico una cosa molto importante, che è questa: il carbonio. Tutti leggono, qualcuno ha letto carbonio 12, cosa vuol dire? Vuol dire che il carbonio ha un nucleo fatto da 12 palline. Queste palline sono 6 neutroni e 6 protoni. I protoni sono quelli positivi, i neutroni sono neutri. 6 protoni positivi vuol dire 6 cariche positive. Attorno a questo nucleo ci sono 6 elettroni. Gli elettroni sono negativi, sono 6, equilibrano i protoni. Quindi l'atomo è neutro. Questo è il carbonio in natura. Però, e vi dico una cosa molto importante, in natura c'è anche un 1% di un carbonio che di neutroni ne ha uno in più. Quindi al centro questo nucleo pesa 13, il carbonio 13. 99% è 12, 1% è 13. Ma perché vi dico che questa cosa è importante? Perché la vita predilige il 12. Se voi trovate da qualche parte, in qualche sedimento, dei residui di carbonio, come fate a sapere se questo carbonio l'ha deposto un animaletto che si è degradato, oppure qualche altro processo chimico-fisico? Dovete fare una disamina del carbonio. Se questo materiale è arricchito in 12, è biologico. Se non è arricchito in 12, è geologico. Questa è una cosa molto importante, su cui torneremo fra non molto. Detto questo, vi ricordo anche, ma la sintesi che facciamo all'inizio è molto breve, che i mattoni fondamentali di cui siamo fatti noi, di cui siamo fatti tutti gli esseri viventi, si chiamano numero uno amminoacidi. Per ragioni che nessuno ha ancora capito, la natura è fatta solo di 20 amminoacidi, non 21, 22, 20, solo questi. E che cos'è un amminoacido? Per uno che legge queste formule magari sente difficile questa spiegazione, però lasciatemi dire, è un atomo di carbonio, è un gancio che si chiama carbossile, un gancio che si chiama ammina. Allora, il carbossile può agganciarsi con l'ammina, e un amminoacido ha questa capacità qua di essere come, lasciatemi dire, un cavo di un elettricista. Il cavo maschio-femmina cosa fa? Unirsi con altri cavi maschio-femmina. Allora cosa fanno gli amminoacidi? Possono unirsi l'uno con l'altro, vedete, a fare dei cavi molto lunghi. Questi cavi molto lunghi li chiamiamo proteine. Attenzione che l'elettricista ne potrà mettere una decina in fila, la natura ne mette a migliaia. Ne mette a migliaia, e scegliendo di quei 20 che vi ho detto, sceglie la posizione corretta per ciascuno. Se sbaglia semplicemente qualche posto, succede un disastro, la proteina non funziona. Siamo complicati. Vi voglio proprio iniettare inizialmente questa cosa, che siamo molto complicati. La chimica della vita è la più complicata in assoluto. Per darvi l'idea di cos'è una proteina, l'insulina la conoscono tutti, no? Beh, guardate com'è complicata. Ogni frammento che vedete è un amminoacido, ha un nome e un cognome. Basta che ci sia una posizione sbagliata perché l'insulina non funziona. Sapete benissimo che ci sono anche delle malattie sull'insulina. La vita è complicata. Però cos'è che fa sì che quel qualcosa che vi ho detto vada esattamente dove deve andare? Ci vuole un computer. Prima di dirvi questo, però, lasciatemi dire che gli amminoacidi sono un po' come la mano destra e la mano sinistra. Cioè esistono di due categorie, destra e sinistra. Se io immagino le mie mani, le posso accostare ma non le posso sovrapporre. Quindi c'è una mano destra e una mano sinistra. Per ragioni che non abbiamo mai capito a fondo, che stiamo semplicemente intuendo che fossero anche questi interstellari, pensate, la vita sceglie solo la mano sinistra. Non c'è un amminoacido destro. E questa è una cosa, anche questa è incredibile, che in qualche modo va spiegata. Vi dicevo, come fa un essere vivente ad avere delle informazioni per mettere gli amminoacidi nella giusta collocazione? C'è un computer. È un computer, anche questo è incredibile, lo sapete benissimo come si chiama questo computer. Il DNA, che venne scoperto 50 anni fa, è quel qualcosa che immagazzina le informazioni. Fra una o due generazioni avremo i computer fatti come il DNA, quindi marceranno molto ma molto più velocemente di quelli di adesso, però il DNA, quella scala doppia chiocciola, è fatta di carbonio. È fatta di carbonio molto complicato. Ci sono degli scalini che hanno queste molecole che vedete indicate qua, sono dei supporti che hanno del fosforo e degli zuccheri. Tutta questa roba è fatta di carbonio, ma è un carbonio molto complicato. Quando vedete una specie di esagono così, ogni punto dell'esagono è un atomo di carbonio. Carbonio, carbonio e carbonio. Però se a me chiedessero, come chimico, di fare una molecola di questo tipo, sì, forse ci riuscirei, mettendoci anni. Invece questa è la molecola basilare che pilota qualunque essere vivente. È una mica finita, perché il terzo componente basilare è quel qualcosa che dà energia. Noi quando non abbiamo energia ci sentiamo mosci, quando ci sentiamo mosci mandiamo un po' di zucchero. Gli zuccheri, che sono fatti più o meno così, oppure se messi insieme l'uno con l'altro li chiamiamo cellulosa, gli zuccheri, ogni angolatura che hanno, significa che lì c'è un atomo di carbonio, amminoacidi, DNA, zuccheri. Questi sono i tre mattoni fondamentali della vita, tutti complicatissimi, e la natura in qualche modo deve aver trovato il sistema per produrli, e noi oggi andiamo a cercare quali sono le ultime scoperte in questo senso. E andiamo agli spazi interstellari, perché vi ho detto prima che le supernove, quando esplodono, intasano gli spazi interstellari dei materiali della vita. Questa è una delle nebulose che troviamo un po' dappertutto, si trova nella zona del Sagittario. Qui c'è tanta polvere, e quando dico polvere non dico semplicemente polvere come quella che si solleva quando c'è il vento in strada, dico tutti i materiali possibili, il carbonio, l'ossigeno, il ghiaccio, c'è tantissima acqua, tutte queste cose sono mescolate qua dentro. Ora, fate mente locale, un granulo di polvere, piccolo piccolo, un grano di polvere è come una piccola spugna. E allora le molecole più semplici che sono nel cosmo, che sono gassose, l'acqua, il metano, l'ossido di carbonio, il metanolo, se volete l'acido cianidrico, tutte queste molecole semplici vagolano nel cosmo, disperse, ma se c'è una spugna che le avvicina, a loro volta si avvicinano e si mettono talmente vicino che quando c'è dell'energia, magari perché c'è una stella che si sta formando di nuovo, quando c'è dell'energia, queste molecole così semplici che sono vicine si condensano a loro volta e producono molecole molto più complicate. La formaldeide, la gliceraldeide sono già zuccheri e poi producono anche qualcosa che può richiamare le proteine, qualcosa che può richiamare gli aminoacidi. Tutte queste cose si fanno automaticamente negli spazi interstellari. La natura è così, non ci dobbiamo meravigliare, funziona veramente così. Tant'è vero che la ricerca, adesso non è per spaventarvi, ma è semplicemente per darvi l'idea della numerosità, la ricerca di molecole interstellari è immensa. Ormai ce ne sono quasi qui. Quando avevo scritto questa diapositiva erano 120, adesso ce ne saranno 150-160. Quindi, negli spazi interstellari, molecole molto complicate esistono. Ma negli spazi interstellari vuol dire lontanissimo da noi. Quando si forma un sistema planetario, cosa vuol dire? Vuol dire che un po' di questa polvere si condensa in queste famose proboscidi. In un'immagine del Hubble Space Telescope si vedono benissimo delle specie di cuspidi che escono da queste proboscidi. Bene, in quei punti si formano degli addensamenti, il gas si addensa, anche la polvere si addensa e da lì nasceranno sistemi planetari nuovi. Guardate, una stella si può formare e la polvere si può disperdere perché l'ambiente non gli permette quella stabilità, ma ci può essere un ambiente molto tranquillo in cui la stella si forma e la polvere si mette attorno. E quando dico polvere dico tutti i componenti, dai silicati ai ghiacci alle molecole carboniose. Eravamo così noi 4 miliardi e mezzo di anni fa, e questo che state vedendo non è un disegno, questo è veramente una cosa reale che sta avvenendo a 1500 anni luce di distanza nella nebulosa di Orione. Guardate, la nebulosa di Orione è qua in questa zona. Quando la vedrete la prossima volta nel cielo, sappiate che quassù sta succedendo questa cosa qua. 4 miliardi e mezzo di anni fa noi ci formavamo in questo modo e praticamente il Sole nasceva, attorno c'era tutto questo materiale, ma fate mente locale, vicino alla stella cosa ci starà? La zona, il materiale più refrattario, quindi le rocce, i metalli, Mercurio, Venere, Terra e Marte. In posizione intermedia cosa ci sarà? Ci sarà il materiale un po' gassoso e un po' roccioso, Giove, Saturno. Le parti più esterne? È ovvio che le parti più esterne sono riservate ai ghiacci. I ghiacci vanno all'esterno e siccome l'esterno fa molto freddo, i ghiacci sono veramente ghiacci. Sono ghiaccio di acqua e anche qualunque altra molecola ghiacciata, il metano, la stessa ammoniaca, l'ossido di carbonio. Quindi tutti i sistemi planetari si devono formare in questo modo, avendo nelle parti più esterne la parte ghiacciata. Ma se avete memorizzato questa cosa, la Terra primordiale non era certamente un pianeta vivibile. La Terra primordiale, come qualunque pianeta, si formava per addensamento di planetesimi. Però facciamo mente locale, si addensano questi planetesimi, cascano di continuo su questo pianeta che si sta formando, cascando producono tantissimo calore, ma gli stessi elementi radioattivi a vita breve come l'alluminio 26 produce calore, quindi la Terra primordiale che vedete in questa schematizzazione con la Luna molto vicina, perché allora la Luna si era appena formata, la Terra primordiale era un pianeta sterile. Ricordiamocelo questa cosa, il pianeta era sterile ed era il più sterile che potessimo immaginare, la temperatura è di 1500 gradi, non ci poteva essere acqua, non ci poteva essere carbonio, se mai ci fosse stato sarebbe stato completamente distrutto. Un pianeta così sterile sembrerebbe assolutamente inadatto perché la vita possa nascere, o perlomeno ci viene da pensare che, siccome la vita è una cosa molto complicata, chissà quanto tempo ci deve aver messo. È vero che la Terra ha 4 miliardi e mezzo di anni, però ci viene da ragionare, è una cosa molto complicata, la vita ci avrà messo miliardi di anni per prodursi e poi per evolversi. Bene, questa è una cosa che è assolutamente logica. La Terra era sterile. Cosa si può immaginare che ci fosse su questa Terra sterile? Beh, i gas primordiali chiaramente c'erano. Il metano, l'ammoniaca, l'acqua, l'idrogeno. Questi gas c'erano, certamente. C'erano anche i vulcani, c'erano anche le scariche elettriche. Bene, qualcuno ha pensato che in queste condizioni qualcosa magari poteva anche succedere. Come vedete, in questa schematizzazione che abbiamo fatto, non c'è l'ossigeno. L'ossigeno è tanto importante per noi, ma l'ossigeno non c'era. Uno diceva, come si fa a dire che l'ossigeno non c'era? Si può dire in tanti modi, ma ne faccio vedere uno. Guardate, avete mai volato sul Grand Canyon? Noi l'abbiamo fatto quando siamo andati in America per l'eclisse. E perché è interessante questo? Perché il Grand Canyon è qualcosa che taglia un sedimento di materiale che, andando verso la parte più bassa, ci porta indietro nel passato, e ci porta indietro veramente nel passato. Guardate, si vede benissimo questa stratificazione. E quando tu vai indietro nel passato e arrivi a circa 2 miliardi di anni, trovi una specie di, come dire, di cambio. Il ferro è ossidato sopra, e sotto i 2 miliardi di anni il ferro non è ossidato. Cioè, sotto i 2 miliardi di anni non c'era ossigeno. Per i primi 2 miliardi di anni la Terra non aveva ossigeno. E quindi dobbiamo tenere presente questa cosa: la vita è nata senza l'ossigeno. Cioè, vedete un'altra foto, vedete? Proprio nelle parti più basse, se uno va a scavare, trova il ferro sapete benissimo, lo mettete all'aria, si ossida subito, perché abbiamo l'ossigeno adesso. Il ferro non ossidato vuol dire che lì, essendo l'età di 2 miliardi di anni, non c'era ossigeno. La vita è nata senza ossigeno. E questa cosa ha fatto pensare a Stanley Miller, anche qui sono molto veloce, negli anni 50, di simulare questa situazione. Fondamentalmente, cosa ha fatto Miller? Ha detto, se la Terra primordiale era fatta con questi gas, e se mi immagino che l'acqua degli oceani era molto calda, io posso fare una cosa di questo tipo. Faccio la mia acqua oceanica, mentre dentro in questa bolla la faccio scaldare. Qui dentro, in questa bolla di vetro, ci metto dei gas che sono il metano, l'ammoniaca, l'idrogeno, l'ossido di carbonio, faccio scoccare delle scariche elettriche, vedo che succede. Cosa succede? Succede che, scoccando delle scariche elettriche, facendo gorgogliare l'acqua che quando va su dilava tutto quello che si forma qua, l'acqua poi scende, in questo punto qua io la vado a raccogliere, l'acqua quando sale si sporca, perché in questa bolla si formano delle melmacce colorate, che l'acqua dilava, l'acqua scende, si fanno dei prelievi. E Stanley Miller fece questi prelievi, era allora laureando di Kuiper. Bene, la cosa veramente sensazionale che fece il giro del mondo in quegli anni fu questa, che in quelle acque c'erano tutti gli amminoacidi della vita. Ma a questo punto non illudetevi, ce n'erano anche centinaia di altri che non c'entravano nulla con la vita. C'erano anche quelli della vita. Però se vi ricordate che vi dicevo la vita predilige la conformazione sinistra, negli amminoacidi di Miller c'erano tutte e due le conformazioni, destra e sinistra. Quindi, essendo una sintesi, diciamo, naturale, la natura non distingue tra destra e sinistra. Si chiama racemo, questa mescolanza 50-50. Negli anni 50, quando venne pubblicata su Nature questa ricerca, si pensava che ci fossimo arrivati. Abbiamo capito come è nata la vita. Gli amminoacidi si formano, e poi, e le basi nucleiche, e gli zuccheri. Sapete che sono passati 50 anni, siamo arrivati agli amminoacidi? Questo è un bel problema, perché è chiaro che questa ricerca è una ricerca bellissima, interessantissima, ma non dà una risposta secca. Questi amminoacidi si formano, si possono formare in mille modi in natura, ma non sono gli amminoacidi della vita. Deve esserci qualcosa di diverso oltre a questo. Ora vi ricordate che la Terra era completamente sterile? Vi ricordate che per molecole così complicate io devo immaginare che ci voglia tantissimo tempo per la loro produzione? Benissimo, guardate qua, queste sono rocce antiche, siamo in Groenlandia. Queste rocce hanno circa 3,8 miliardi di anni. 3,8 miliardi di anni. All'interno di queste rocce vengono scoperti delle aperture con dei globuli di materiale carbonioso. Questo materiale carbonioso è l'età delle rocce, ovviamente. L'analisi di questo materiale carbonioso mostra che questo materiale è arricchito in C12. Questo è materiale prebiologico. E questa è una cosa stupefacente, perché siamo a 3,8 miliardi di anni, cioè erano passato poco più di mezzo miliardo di anni su una terra sterile, e le prime tracce di vita sono già qua. Non è un caso unico, ce ne sono tanti, ve ne posso far vedere anche uno più recente. Guardate, qui siamo addirittura più vicini, siamo a 4 miliardi di anni, e in queste rocce, vedete il Labrador, anche qui c'è un deposito di carbonio arricchito in C12. Anche questo molto probabilmente è un deposito biologico. Quindi la cosa più complicata che esiste al mondo, in natura, si è, come dire, evoluta solamente in mezzo miliardo di anni. Date a un chimico del giorno d'oggi tutti gli strumenti che volete, dategli mezzo miliardo di anni, dategli tutti i composti che volete, non combinerà nulla. Questo è uno dei grandi problemi dell'origine della vita, che fino a pochissimi anni fa nessuno poteva immaginare. A questo punto entra in gioco la Luna. Entra in gioco la Luna perché? Perché mentre sulla Terra tutto quello che può essere successo per la geologia che è la Terra praticamente si è cancellato, e sulla Luna no. Qualunque cosa che possa essere successa nei dintorni del sistema Terra-Luna, la Luna li ha conservati. Vedete, in queste zone indicate con l'azzurrino ci sono i punti di atterraggio delle missioni Apollo. Bene, le missioni Apollo hanno portato a casa dei materiali, e avendo i materiali in laboratorio, questi materiali sono stati analizzati. Attenzione, gli Apollo sono atterrati in varie zone, praticamente in tutta la faccia visibile della Luna. I materiali sono stati datati in qualche modo. Vedete qui, questa è la superficie lunare. Ci sono nella superficie lunare dei materiali da impatto che sono sferoidali, perché arriva un meteorite, si scioglie il materiale, ci fanno delle goccioline, le goccioline diventano sferoidali, gli fai l'età di queste goccioline, 3,9 miliardi di anni. Attenzione bene, 3,9 miliardi di anni. Uno dice, va bene, sarà un caso, 3,9 miliardi di anni è arrivato giù una bella botta che ha prodotto questo materiale. La statistica è molto chiara, perché tu hai tante di queste sferule, la maggior parte di queste sferule picca, cioè l'età più probabile è proprio 3,9 miliardi di anni. Se si cambia la zona di atterraggio, siamo Apollo 15, vi ricordate le bellissime montagne degli Appennini lunari? Se si cambia e si pigliano frammenti anche di altre missioni, non cambia il discorso. L'età delle rocce lunari, dove ci sono dei grandi impatti, cioè quindi sui mari, è di 3,9 miliardi di anni. 3,9 miliardi di anni, l'età in cui è nata la vita sulla Terra. Sarà un caso che gli Apollo hanno beccato proprio delle zone tutte con la stessa età? Guarda che non è un caso, perché? Non so se ve lo ricordate, ma anche i russi, anche se non sono atterrati con degli astronauti, hanno mandato delle navicelle automatiche a prendere dei campioni. Li hanno mandati soprattutto nella zona del mare delle crisi. Hanno portato a casa questi campioni, e se li hai, questi campioni li puoi analizzare. Vedete, questo per esempio è uno dei campioni principali, è una 24, ancora degli anni 70, erano praticamente gli stessi anni della Luna. Gli astronauti andavano, erano americani, i russi invece portavano delle capsule automatiche. Il materiale viene portato a casa, il materiale viene analizzato. Quello è il mare delle crisi, età 3,9 miliardi di anni. Deve essere successo qualcosa 3,9 miliardi di anni fa sulla Luna, perché questo qualcosa ci è indicato chiaramente dalle rocce lunari. Ma voi capite che se è successo alla Luna, deve essere successo anche alla Terra? Perché Terra e Luna sono talmente vicine. Certo che sulla Terra è difficile, perché come vi dicevo prima, la terra cancella le cose geologicamente molto antiche. Però in alcuni casi si riesce a visualizzare qualcosa. Guardate, qui siamo in Australia e ci sono dei reperti, si chiamano zirconi, che sono cristalli che anche se gli spari addosso col bazooka non si spaccano. Gli zirconi sono cristalli praticamente inaffondabili, che resistono a qualunque intemperie geologica. Bene, esistono degli zirconi come questo, che se uno gli va a fare l'età, scopre che la loro età è molto antica. Vedete? Siamo oltre 4 miliardi di anni, però ci sono, vedete, delle alonature scure, strane, nelle parti più periferiche di questi zirconi. Quando la Terra si è condensata, gli zirconi sono condensati per primi, hanno più o meno l'età della Terra, ma quelle alonature scure incredibilmente hanno 3,9 miliardi di anni. Sembra che 3,9 miliardi di anni fa una vampata tremenda di calore abbia coinvolto anche gli zirconi. La stessa cosa che è successa alla Luna deve essere anche alla Terra. Questo qualcosa, che cosa è stato? Perché è un episodio chiaramente avvenuto. Beh, negli ultimi anni, questo signore che è un italiano ha forse dato la risposta corretta. Ci fu un grandissimo bombardamento che ormai il sistema solare si era formato, quindi è stato chiamato il grande bombardamento tardivo. Tardivo vuol dire che è venuto dopo la formazione dei pianeti. Ci fu un grandissimo bombardamento di oggetti che dall'esterno del sistema solare sono andati verso l'interno e hanno colpito tutti i pianeti nella maniera più catastrofica. Bene, perché è successo questo? Perché il sistema solare, quando si è formato all'inizio, vediamo se vi spiego in maniera semplice questa cosa, io ho una stella che si forma, ho del materiale che si mette attorno a questa stella a fare, diciamo così, degli anelli. Il materiale si accumula più o meno in questa zona. Qui sono i pianeti piccoli, il materiale è quello abbondante, si accumula dove c'è Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Quindi 4 miliardi e mezzo di anni fa, Giove, Saturno, Urano e Nettuno erano molto vicini perché qui c'era la maggior parte del materiale. Voi direte, ma come? Ma se Urano e Nettuno stanno qua adesso? Insomma, Urano e Nettuno sono pianeti che hanno delle masse di 14-15 volte la massa della Terra. Qui, ai primordi, non c'era materia per fare Urano e Nettuno. Quindi è gioco forza immaginare che tutto si formò impacchettandoli, i pianeti grossi, in questa zona, e che poi che Giove e Saturno, i più grandi, per squilibri dinamici molto importanti, abbiano costretto Urano e Nettuno a scappare fuori, ad allontanarsi, ma in questa zona c'è la zona dei ghiacci. Vi ricordate che i ghiacci sono formati e sono andati fondamentalmente verso la parte più esterna? La zona dei ghiacci era abbondantissima. Quando Urano e Nettuno, scacciati da Giove e Saturno, sono andati verso la zona dei ghiacci, i ghiacci si sono dislocati in maniera catastrofica. È successo circa 3,9 miliardi di anni fa, e questi ghiacci dislocatisi in maniera catastrofica hanno cominciato a cascare a dismisura verso l'interno del sistema solare. Hanno colpito il Sole, hanno colpito gli altri pianeti. È chiaro che se questi ghiacci colpiscono Mercurio, colpiscono Venere, non succede nulla. Ma se colpiscono un pianeta che almeno tendenzialmente un pianeta abitabile, qualcosa deve succedere. Questo è Giove. Ecco, non ho resistito a fermarmi un attimo su Giove perché c'è una cosa che mi interesserebbe dirvi. Questo è il colpevole, se volete, che noi siamo viventi sulla Terra, perché se lui non buttava Urano e Nettuno nella zona dei ghiacci, quindi delle comete, forse le comete non sarebbero cascate verso di noi. Ma perché vi faccio vedere Giove? Perché non ho resistito, ma mi ringrazierete di questo. Perché, vedete, la sonda Juno, attualmente attorno a Giove, con GIRAM, che è una camera italiana, sta fotografando Giove in infrarosso a 5 micron. Ora, per ragioni che io non conosco, quelli di GIRAM, che sono italiani, non dicono niente della loro missione. E questa è una cosa un po' irritante, è un po' come la storia di Rosetta, vi ricordate? Però L'altro giorno, al convegno degli astronomi americani, è venuta fuori questa cosa mirabolante. Loro hanno visto i poli di Giove, il polo sud e il polo nord. E hanno visto che c'è un grande ciclone, un'immagine infrarossa, c'è un grande ciclone sul polo nord e c'è un grande ciclone sul polo sud, circondato da un ottagono di piccoli cicloni e da un pentagono di piccoli cicloni. È una scoperta mirabolante questa, ne riparleremo qua al planetario. È una scoperta veramente mirabolante che non conosce assolutamente nessuno tranne me e voi adesso, e gli americani che c'erano alla presentazione, dove non si potevano usare i telefonini, tra l'altro. Però quando io ho visto questa immagine ho detto, appena c'è l'occasione, a qualcuno le faccio vedere, così è una cosa bellissima che riprenderemo. Tornando all'altro discorso, questo è il sistema solare 3,9 miliardi di anni fa. Questa quantità enorme di ghiacci cascava verso l'interno. E se questi ghiacci sono, che chiamiamo comete, sono sufficientemente ricchi di materiale carbonioso, quelli giusti, allora 3,9 miliardi di anni fa quel qualcosa che è successo si collega bene con l'origine dei primi batteri, dei primi esseri viventi. Devo dire che anche adesso non è che le comete non cascano sul Sole, ci cascano di continuo. Vi ricordate la cometa Ison? La cometa Ison è stata l'ultima grossa cometa che è cascata sul Sole. In realtà qualche volta cascano, qualche volta strisciano. Quando vanno molto vicino al Sole, 2 milioni di chilometri, il Sole se ne mangia completamente tutte. Ma adesso ne casca uno ogni mese, ogni due mesi. Allora ne cascavano miliardi di comete, ma veramente decine di miliardi, e per decine di milioni di anni. Questo è il grande bombardamento tardivo. Per decine di milioni di anni le comete hanno continuamente martellato la Terra, la Luna, Mercurio. A questo punto dobbiamo indagare qua dentro, ma se quei ghiacci cometari hanno colpito la Terra, veramente questi ghiacci hanno portato le molecole fondamentali o i mattoni fondamentali per la vita? La verità è che non conosciamo molte comete, sono tutte qua le comete che conosciamo. Halley, che è la maggiore, e poi c'è Churyumov-Gerasimenko, e poi altre piccole comete. Ma dentro in queste comete ci deve essere per forza il segreto, oppure la spiegazione di quanto stiamo raccontando. E il primo indizio che forse qualcosa di corretto in questa visione c'è, fu con Giotto e con Halley. Perché? Perché allora nessuno aveva mai visto un nucleo di cometa, e quando Giotto ha visto per la prima volta Halley, insomma, quando il nucleo è apparso nero come il carbone, ruota in 7 giorni, quindi come molto lento, è apparso nero come il carbone, la parte, diciamo così, illuminata dal sole emetteva, la parte non illuminata si andava in fase quiescente. Queste polveri, quando Giotto ci è passato velocissimamente vicino, in parte sono state raccolte, e quello che veniva fuori, vedete, è una disamina di molecole. Adesso non importa sapere in maniera perfetta, però se voi vedete questo che state osservando, è qualcosa che assomiglia a molecole del DNA. Questo che state osservando è qualcosa che assomiglia a qualcosa che può precorrere gli amminoacidi, e questo che state osservando è qualcosa che può percorrere gli zuccheri. Cioè, si è cominciato a pensare che in quelle polveri c'era qualcosa che richiamava in maniera troppo invitante alle molecole della vita per non andarci a fondo. Tant'è vero che la gente ci è andata a fondo, e come, solo che finché uno ci passa vicino e lontano le cose sono ipotetiche. Se uno invece le cose le prende direttamente, cambia il discorso. Stardust ha fatto esattamente questo lavoro, passando vicino alla cometa Wilson nel 2004, con questo racchettone pieno di collante, l'aerogel, ha raccolto dei pezzi di cometa, li ha raccolti proprio materialmente, e infilzando in aerogel, gli scienziati di Stardust pensavano che, riportando poi il racchettone in questa capsula e riportando la Terra, magari avevano pezzi di cometa direttamente nei loro laboratori. Questa è la cometa Wilson. È nera, perché ormai tutte le comete, l'avete capito, sono nere. Il carbonio c'è ed è quello che annerisce, ma indipendentemente dall'aspetto pur interessantissimo di questa cometa, quello che conta è la racchetta che è arrivata a Terra. Gli scienziati, vedete, sono equipaggiati benissimo per non inquinare questo materiale, aprono con il batticuore. Non sanno se è successo qualcosa. Hanno speso una vita per fare questa missione e voi potete ben immaginare. E quando vedono la racchetta scoprono che sono centinaia, centinaia di perforazioni. Ogni punto che vedete è un pezzo di cometa che ha colpito la Rogeri. Cosa vuol dire colpito? Vuol dire questa cosa qui, vuol dire che questa è la parte superiore. Arriva una particella, sfonda la Rogeri che ha uno spessore di una spanna e poi si frena alla fine della galleria. Quindi alla fine della galleria c'è la particella. Uno va a vedere la fine della galleria, prende la particella, ce l'ha in mano, e tanto per farvene vedere una bella, guardate, questa è la superficie dell'aerogel, arriva la particella, lei scava, 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 scava e si ferma qua. Eccola qua la particella. Questo è veramente un pezzo di cometa. Ora tu cosa fai? Siamo negli anni 2000. Pigli quella particella, la sottoponi al microscopio elettronico a scansione, questo è un pezzo di cometa, ma tu puoi fare l'analisi, la puoi proprio quantificare questa composizione. Allora guardate, si vede che c'è una parte minerale, si vede che c'è una parte sulfurea, ma si vedono anche delle zone strane che poi se uno va a indagare bene e ci mette la sonda del microscopio elettronico a scansione, scopre che c'è tanto carbonio, il carbonio che per la prima volta si immaginava in una cometa, per la prima volta ce l'abbiamo in laboratorio e siccome è qua, si può anche, come dire, dargli un nome e un cognome, perché? Perché questo carbonio lo si può prendere e alimentarlo su uno spettrometro di massa. Succede questa cosa qui, guardate, le molecole che sono in quel carbonio sono queste, che ricordano anche se molto lontanamente le molecole del DNA, oppure queste, vedete? Normalmente queste comete, che sono, scusate, comete, queste molecole che sono idrocarburi aromatici policiclici, si trovano negli spazi interstellari. È normalissimo che nella nebulosa di Orione voi troviate idrocarburi aromatici policiclici, ma se sono lassù e la cometa li ha portati qua giù, evidentemente la cometa li ha presi da lassù e li ha, come dire, incamerati nei suoi ghiacci. Questo fu il primo esempio, ma ci fu anche una scoperta molto più importante. In quella piccola porzione di carbonio c'era l'aminoacido più semplice, la glicina. Noi siamo fatti di glicina anche. E aver scoperto un aminoacido nelle polveri cometarie fu una scoperta grandiosa che ci fa immaginare come se c'è questo, probabilmente ci devono essere anche altri aminoacidi particolarmente importanti dal punto di vista biologico. Ma voi capite che un pulviscolo fa parte della crosta della cometa? E se uno si immagina che la cometa è una spugna di ghiaccio, questo materiale carbonioso quanto è abbondante? È solo in superficie? Oppure anche nella massa? Perché se fosse anche nella massa, cambia. Tu devi immaginare che una cometa quando precipita l'ambiente abitabile praticamente si disfa e lascia tutto il proprio materiale nell'ambiente dove casca. Cosa hanno fatto gli americani di Deep Impact nel 2005? Semplicemente, diciamo tra virgolette, hanno sparato un missile contro la cometa di Tempest, che è una cometa, dico sempre, svogliata, perché è un bel cometone di 5-6 km, dovrebbe essere bella attiva, invece è pochissimo attiva. L'idea era che la crosta superficiale carbonosa fosse molto spessa, ma cosa hanno pensato quelli di Deep Impact? Molto semplice. Questa è la cometa, guardate che meraviglia, questo mosaico di materiale, di materiale cometario che è scuro. In questo punto il missile colpisce. Nessuno poteva immaginare cosa sarebbe successo. Un missile colpisce una cometa la prima volta, ma chi lo sa cosa succederà? Questa è la cometa 5 minuti prima, tranquilla. Questa è la cometa 5 minuti dopo. Esplosa. L'umanità che attiva una cometa non è una cosa normale. Ma il bello della cosa è che la navicella che ha lanciato il missile può guardare e vede che materiale esce da questa voragine. Da questa voragine esce tantissimo materiale. E questo materiale, naturalmente, è materiale cometario standard, acqua, anidride carbonica, ma soprattutto guardate bene questa zona. Prima dell'impatto non c'era nulla qua, Dopo l'impatto c'è una grande quantità di composti a 3,4 micron, ribadisco 3,4 micron, che sono composti a base di carbonio. I composti a base di carbonio sono venuti dall'interno. Sembra di poter dedurre che il cuore interno della cometa, anche il cuore interno, è ricco di carbonio. Non c'è un nome e un cognome. Si può semplicemente dire che è roba a base di carbonio. Sarebbe bellissimo sapere un nome e un cognome di questa roba. Ma per avere un nome e un cognome devi andarci veramente tanto vicino ad accoglierlo. E tanto vicino qualcuno ci è andato. E le ultimissime informazioni sono anche queste eclatanti. Vi ricorderete che sui rimorchi dell'Agimenco prima è scesa File e poi è scesa anche la nave madre, praticamente vicine, in modo che loro sono morte con la loro cometa. Entrambe, sia la nave madre sia File, hanno ottenuto risultati molto importanti perché hanno toccato questo materiale. L'hanno toccato direttamente. Intanto lo spettrometro infrarosso di Bodo, che è questa specie di scatola qua, ci ha mostrato che tutta la cometa Chernobyl-Agimenko ha un assorbimento a 3,4 micron in qualunque punto veniva puntato lo spettrografo. Tutta la cometa Chernobyl-Agimenko è impantonata di materiale organico. Quanto ce ne sia come spessore è difficile dirlo, ma il materiale organico che rende nera questa cometa è un po' presente dappertutto. Bisogna dargli un nome e un cognome. File, vedete? Questa è la grandezza naturale. File è riuscita in una maniera abbastanza, come dire, avventurosa a scendere sulla cometa prelevando un po' di questo materiale. Cosa è successo? Ormai è una storia che ha fatto. Che ha fatto leggenda questa, doveva scendere in questo punto qua, in questo punto bello chiaro, in piena estate, in piena luce, però cosa succede? Succede che File tocca qua, qui non c'è nulla, tocca, le zampe di File sono queste, oh, ci sono le zampe, ma non c'è più il File, vedete? Ha lasciato semplicemente le impronte, quindi la navicella è rimbalzata. È rimbalzata perché? Perché ci sono 30-40 centimetri di polvere, sotto c'è il ghiaccio, le gambe hanno sfondato la polvere, hanno toccato il ghiaccio e tutto è rimbalzato. È rimbalzata dalla parte sbagliata, vedete? È andato dalla parte opposta a questo grande bacino. Qui, quando File è riatterrata, c'era il buio. E File è morta, però nonostante tutto il fatto che abbia sollevato tanta polvere in questa posizione, ricordiamoci che su una cometa la gravità è praticamente zero, la polvere rimane lì per ore e questa polvere sollevata è stata acchiappata da alcuni degli strumenti di File, con risultati tremendamente interessanti che riassumiamo adesso. Intanto il povero File si è incastrato sotto questa roccia, vedete? L'hanno preso proprio pochi giorni prima che finisse la missione. Si è incastrato qua e siccome era piegato non è riuscito a trapanare la superficie come voleva. Ha visto semplicemente un po' di rocce e un po' di rocce, ma anche queste rocce, che sono rocce carboniose molto friabili, sono ricche di informazioni. Perché? Guarda questa parete. Questa è una parete che è un conglomerato di rocce, di ghiaccio e di organici. E non è una parete dura. Un muratore non farebbe mai una roba di questo tipo. Ma se io metto insieme rocce, ghiaccio e organici, faccio una parete che è una parete cometaria per la prima volta vista da vicino. E questa è una delle, come dire, delle immagini più interessanti in assoluto che siano mai state prese da una cometa. Stavolta la tocchiamo. Ma se la tocchiamo con COSAC, che è lo strumento dei tedeschi, e se riusciamo, come è stato fatto, a succhiare quella polvere che si era sollevata, COSAC è uno spettrometro di massa gas-cromatografo tremendamente evoluto, cosa succede? Succede questa cosa qui, che esattamente il giorno dell'atterraggio o del rimbalzaggio, cosa ha visto cosa? Un sacco di materiali. Ogni picco che vedete è un materiale organico, solo nel momento del 12. Quando poi, nei giorni seguenti, il povero File si era incastrato sotto la roccia, non c'era più nulla. Ma questi picchi hanno un nome e un cognome. Guardate, sono 20 molecole, una più interessante dell'altra, inutile leggerle tutte, ma guardate semplicemente dove ho messo col rosso. La formamide è una delle molecole più abbondanti della sintesi di Miller. La formamide è la molecola più abbondante che c'è in quelle polveri viste sulla cometa. E poi ci sono derivati della formamide che possono far pensare ad amminoacidi. Questo è un primo step, e toccando con mano e dando un nome e un cognome cambiano le cose. Rosina è uno spettrometro di massa, anche qui con analisi gascromatografica, che ha preso e fatto analisi dall'alto, cioè non è atterrato ovviamente, era sulla nave madre, e Rosina ha fatto un lavoro tremendo. Ha fatto un lavoro tale per cui, quando le molecole cometarie erano 10-20, sono praticamente decuplicate. Ormai abbiamo circa un centinaio di molecole cometarie, tutte con nome e un cognome. Questo era il responsabile, con cui avevo parlato una volta e mi magnificava questa cosa, ma ha ragione lei, una svizzera. Cosa ha fatto Rosina? Ha preso il materiale sgasato dalla cometa, ha fatto una prima osservazione apparentemente impossibile. Sapete che il gas più abbondante che c'è sulla cometa Chernobyl di medico è ossigeno? Io potrei respirare, chiedevo a lei, sì, potresti respirare, ma questo ossigeno chi lo produce? Si sta discutendo, nessuno sa perché c'è l'ossigeno, la verità è che c'è. Quindi anche questa è una cosa veramente inimmaginabile, oltre che naturalmente lo zolfo e altri componenti, ma non solamente questa è un'analisi importante, soprattutto importante questa. Questa è la più importante di tutte. Perché? Perché nelle polveri della Churyumov Gerasimenko c'è l'aminoacido glicina, e io dico che se c'è l'aminoacido glicina, che è quello più volatile, ci devono essere per forza anche gli altri. E siccome la Churyumov Gerasimenko è asciutta in superficie, perché l'acqua se ne sgasa via, io mi immagino questa cosa qui. Questa è la glicina. Se volete con le palline. A me è più facile vederla così, magari a voi è più facile vederla così. Questa glicina, se io gli tolgo l'acqua, si unisce con un'altra glicina, oppure con un altro amminoacido più complicato, oppure con un altro. Io sono convinto, sarei pronto a controfirmare, sulla superficie nera ci sono catene di amminoacidi, ci sono delle proteine sulla cometa Churyumov-Gerasimenko. Non saranno quelle biologiche, ma sono certamente catene di amminoacidi primordiali molto interessanti. Questa è una scoperta epocale, non c'è dubbio su questo. E poi c'è un'altra cosa interessante, il fosforo. Dove sta il fosforo? Nel DNA. Sulla Terra ce n'è di fosforo? La risposta è, ma quanto ce n'è sulla Terra? Il fosforo biologico non esiste su questo pianeta. Il fosforo che viene messo dai vulcani, fosfati, eccetera, non si scioglie nell'acqua, non è reattivo con il carbonio. Questo è un fosforo da fosfina che è reattivo con il carbonio. Questo è un fosforo che va bene per fare le balaustre del DNA. Sulle comete c'è anche questo. E questa è una cosa tremendamente interessante. Quando Rosetta è scesa sulla cometa, Rosina era attivato al 100%. Che quando tu scendi, con più sei vicino, con più vedi bene, attivato al 100%, e ha fatto altre scoperte importanti. La discesa è avvenuta in queste zone dove c'erano delle infossature. Queste infossature sono delle zone che non producono i geyser, ma sono conseguenza dei geyser. I geyser escono, il materiale si sfonde e va giù, però non è questo il punto importante. Il punto importante è che il percorso è stato questo, fino ad arrivare in questo punto qua, sempre più vicino. La percorrenza è questa. Le immagini, quelle azzurre sono quelle fatte con la camera Osiris, quelle dei tedeschi, quelle che non davano mai le immagini, mentre invece quelle rosse sono quelle fatte con la camera Osiris degli italiani, che le immagini le hanno date. Ora vedete, siamo qua, scendiamo qua, vedete? Siamo vicinissimi, vediamo la superficie, siamo a 500. Scusate, a 55 metri di altezza. Tanto queste immagini sono rilasciate da poco, il punto di discesa è questo qua. Vediamo proprio tutto. Ma intanto che succede quello che succede e che vedete con i vostri occhi, cosa fa Rosina? Rosina funziona in questo modo, guardate, c'è un sensore di pressione che quando la pressione sale attiva lo spettrometro di massa. Allora, man mano che la navicella scende, vi accorgete che il sensore di pressione aumenta, vuol dire che aumentavano i gas, perché erano molto vicini alle bocche di sgasso. Allora Rosina ha attivato al massimo il proprio strumento ed è venuta fuori una cosa inimmaginabile. Guardate, sono un centinaio di molecole, tutte differenti. Non, naturalmente non ve le racconto tutte, ma guardate qua dove c'è il serpente velenoso. Vedete qua? Acido cianidrico e formaldeide. Più velenoso dell'acido cianidrico non ce n'è, anche la formaldeide non è da meno. Quindi è stata fatta una specie di, come dire, di rassegna zootecnica di queste molecole. Però ce ne sono veramente di tutti i tipi e sono molecole che hanno un nome e un cognome per la prima volta. A questo punto, quell'altro strumento che c'era a bordo di Rosetta, che si chiama Cosima, per il quale io straveno, lasciatemi dire, ha completato questo lavoro. Perché? Guardate cosa ha fatto Cosima. Cosima è uno strumento che ha delle placche di oro di 5 cm che raccolgono delle particelle, le raccolgono. Beh, nei primi giorni, vedete, tutte queste particelle si depositavano sulla superficie. Voi direte, vabbè, le particelle le vedo, ma questo cosa succede? Sapete cosa succede? Che una volta che la particella è individuata, c'è un laser che la colpisce, la manda in fase vapore e c'è uno spettrometro di massa che ti dice la composizione chimica. È pazzesco questo, è una cosa meravigliosa. Guardate quante particelle, Poi non so neanche come ha fatto a dargli un nome a tutte, perché sono 35.000 le particelle raccolte. Le particelle più grosse, tipo questa, vedete, qualcuna era compatta, qualcuna si spaccava quando toccava, qualcuna è semplicemente incollata dagli organici, qualcun'altra era incollata da forze elettrostatiche. Però tutti questi tipi di particelle sono state in parte viste. Queste sono particelle, diciamo, compatte. Su queste particelle compatte, i buchi che vedete sono i buchi del laser, per mettere in fase vapore quel qualcosa che eventualmente può andare in fase vapore, che sono gli organici fondamentalmente. Queste sono particelle che si spaccano, quindi non sono adatte per questo tipo di lavoro. Anche queste particelle non sono adatte, vedete, perché sono dei conglomerati di ghiaccio dove le particelle fini sono molto piccole. Va bene, allora cosa succede? State attenti. Questa è una cosa proprio pubblicata di recentissimo. Su 35.000 particelle raccolte, gli scienziati di Cosima ne hanno selezionate 30. E dove ci sono queste sigle vuol dire che è compatta, che è un mucchio di sassi, che è incollata, eccetera. 30 praticamente significative, le hanno tutte analizzate e sono andati a vedere quanto carbonio c'era mediamente. Sapete qual è la risposta? Che Churyumov-Gerasimenko per il 50% è fatto di carbonio. Questa è una cosa sensazionale, perché loro hanno fatto un'analisi sistematica. Questa è un'analisi a peso, questa è un'analisi a numero di atomi, ma è molto più, come dire, facile capire questa cosa qui. Il 50% del materiale cometario è materiale carbonioso. A questo punto la curiosità è forte. Materiale carbonioso, ma quale materiale carbonioso? Che cos'è questa roba? Si può fare l'analisi dallo spettrometro di massa. Questa è una particella, viene colpita, viene vaporizzata, lo spettrometro di massa dice questa cosa qui. Beh, un po' di roccia c'è, però vedete, di questi picchi che vedete, carbonio, carbonio con l'idrogeno, carbonio con due idrogeni, carbonio con tre idrogeni, carbonio 2 con tre idrogeni, ecco, tutta questa cosa dice che ci sono materiali carboniosi molto lunghi, quindi molto complicati, non è roba da quattro soldi, ma non c'è ancora un nome qua. Però guardate quest'altra cosa, noi sappiamo che esistono, e così capite alle mie spalle che senso ha questa cosa, sappiamo che esistono dei meteoriti che contengono del carbonio, che si chiamano meteoriti carboniosi. Questa è la Murchison, un'altra è il sasso che vedete alle mie spalle. Allora, qui dentro c'è del carbonio. Se io estraggo questo carbonio, lo sottopongo allo spettrometro di massa come la particella cometaria, fate il confronto, sono la fotocopia. Quindi vuol dire che se io vado ad analizzare come è fatto questo materiale, questa volta ce l'ho in mano e gli do un nome e un cognome a questa roba, è come dare un nome e un cognome anche a questa roba. E il materiale delle meteoriti carboniose è stato analizzato parecchie volte nei laboratori della Terra, sia l'Allende che ho dietro le mie spalle, sia la Murchison. Allora vediamo, questa secondo me è una cosa interessantissima, sono rare le meteoriti carboniose, eh? Rare vuol dire anche molto, ma molto preziose. Se ricordo bene sono una cinquantina di carboniose che ci sono al mondo, la maggior parte sono rocciose, sono quelle che fanno scena ma non contano niente, eh? Contano semplicemente quelle che ce ne poche. Benissimo, guardate cosa succede nella Murchison. Il 70% di roba carboniosa è fatto così. È tremenda questa roba. È un polimero di materiali idrocarburici ciclici che probabilmente si è formato negli spazi interstellari da quelli più meno abbondanti che sono pian piano incollati. Il 30% si può estrarre con l'acqua e contiene tutti gli elementi possibili della vita, dagli amminoacidi, alle ammine, agli acidi carbossilici. Il 30% si estrae con l'acqua. Beh, questa è la parte, diciamo così, insolubile. Tutta questa roba è una roba che abbiamo già visto negli spazi interstellari. Ci sono dei lavori recenti che hanno proprio selezionato una per una le molecole carboniose. Sono quasi 15.000. 15.000 molecole carboniose. Tutte hanno un nome e cognome, ma io non ve le dico tutte. Dico semplicemente che esiste questo bellissimo lavoro pubblicato di recente. E ci sono naturalmente tutti gli amminoacidi della vita. E una delle cose sostanziali e tremendamente interessanti è che su un paio di amminoacidi sembra che ci sia una predominanza del sinistro sul destro. E siccome questa cosa viene dagli spazi interstellari, comincia a nascere l'idea che questa differenziazione sinistro-sud-destro forse è dovuta a qualcosa che è avvenuto negli spazi interstellari. Questo qualcosa non sappiamo che cosa, ma forse è anche questa stranezza della chimica della vita legata allo spazio interstellare lontano. È la cosa che avremmo mai immaginato. Nella Murchison ci sono tutte le basi del DNA. Signori, questa è una cosa tremenda, eh? Ci sono tutte le basi del DNA e questo è il lavoro che ha fatto molto scalpore, ma non solo nella Murchison, anche in quella che c'è alle mie spalle. Come mai ci sono quelle molecole così complicate che fanno le scalette del DNA là dentro? Sembra complicata le cose, ma alla fine la natura è semplice. Vedete, questo è cianogeno, che è stato osservato in getti della cometa di Halley. Il cianogeno, o l'acido cianidrico, è tipico delle comete. Sapete che se io piglio un atomo di cianuro, di cianogeno, e lo moltiplico per 5 o per 6, faccio tutte le basi del DNA. Non è incredibile questa cosa. Lo spazio interstellare questa cosa la fa, l'acido cianidrico dei pulviscoli dello spazio interstellare si avvicina, tranquillamente può polimerizzare producendo tutte queste basi del DNA che sono prodotte direttamente negli spazi interstellari, non sulla Terra, negli spazi interstellari. Ci sono gli zuccheri nelle conditi carboniose. Gli zuccheri sono fondamentali per il DNA e gli zuccheri, per esempio c'è l'acetaldeide, la formaldeide. Gli zuccheri con le aldeidi perché c'entrano? Perché la formaldeide, una molecola semplicissima che c'è in tutte le comete. Tra l'altro, forse qualche volta ve l'ho detto, ma è anche una molecola molto velenosa che mettevano nel formitrolio, ricordate? Per far passare il mal di gola, uccideva i batteri. Poi ho scoperto che uccideva anche la gola, quindi adesso non c'è più la formaldeide nel formitrolio, quindi potete pigliare tranquillamente. Però, guardate, la formaldeide, se io metto insieme 3-4 molecole, produco il ribosio, che è lo zucchero del DNA. E poi anche il glucosio, che è lo zucchero che usano gli esseri viventi per prodursi energia. Questa cosa succede negli spazi interstellari. È facile che succeda quando l'ambiente è molto arido. Quindi anche gli zuccheri si producono negli spazi interstellari. E le molecole della vita, quindi le basi del DNA, gli zuccheri e gli amminoacidi, prodotti negli spazi interstellari, i ghiacci cometari le hanno assorbite nella loro configurazione, portandoli poi laddove possono essere efficienti come veicolo prebiotico. Vediamo un attimo a quello che c'è alle mie spalle. Pensate un po', qui siamo in America, vicino alla California, al deserto. Nel febbraio del 69 succede un fatto strabiliante. C'è una tremenda caduta di un meteorite che tutti vedono e questo meteorite si spacca letteralmente poco prima di toccare il suolo. Però la zona è desertica, cosa si fa? Su 30 km quadrati di deserto si spandono tutte queste frammenti di meteorite che esplodendo è andato praticamente a diffondersi un po' dappertutto. Cosa fa l'università locale? Assolda le scuole, manda i ragazzi delle scuole in giro a cercare i pezzetti di meteorite che sono cascati. E loro ne trovano una quantità, credo che attualmente siano qualche centinaio di chili in giro per i musei. La meteorite che vedete qua assomiglia molto a quella che c'è alle mie spalle, ma non è la stessa. In questa meteorite c'è tantissimo materiale interessante e uno potrebbe pensare, ma la Murchison magari è una cosa unica, magari è una cosa speciale. Non è così. Perché? Perché anche una carboniosa come Allende si comporta, se io la guardo all'interno, come Murchison. E la guardiamo all'interno. Le mie mani qui tremano un po'. Mi hanno messo anche i guanti perché hanno detto se no la inquini. Perché questa è una parte che abbiamo in museo ed è aperta. Perché si apre? Non è quella alle mie spalle, si apre per poterci guardare dentro, ovviamente. Guardate che meraviglia, si vede che l'interno è tutto costituito da dei globuli impacchettati con del materiale più friabile. Questi globuli si chiamano condule, sono molto grossi. Bene, e noi siamo andati a cercare il carbonio qua dentro. Allende non ha molto carbonio, immagino ne ha 4-5%, niente ne ha meno dell'1%, ma non conta la quantità, conta la qualità. E andando con il SEM in una zona molto specifica, per esempio in queste condulone, vedete qua, in questa zona qua, dove io metto la frecciolina, ci sono delle insenature molto scure. Scuro vuol dire carbonio. Ora qui c'è del carbonio, ma questo scuro è veramente carbonio. Andiamo a vedere. Se la zona, diciamo, grossolana della condola è soprattutto olivina, cioè un silicato di magnesio e ferro, dove io metto la freccia qua, dove aveva puntato prima, c'è un picco di carbonio molto intenso, vedete? È qui che c'è il materiale carbonioso. L'impressione di chi vi parla è che questo materiale carbonioso vada a intrufolarsi dove ci sono i buchi. E siccome sono molto friabili questi materiali carboniosi delle meteoriti, vicino alle condule non c'è una compattezza molto grande, quindi spesse volte sono nei dintorni delle condule, così anche per la Murchison. Però sta di fatto che se questo è carbonio deve avere un nome e un cognome. E c'è anche da dire che questi materiali carboniosi quando cascano, se tu li pigli con le mani li inquini un po', bisogna, come dire, analizzarli il più fretta che sia possibile. Questa cosa è stata fatta, vedete? Nei mesi successivi ogni picco che vedete è un composto carbonioso. Ora i numeri non vi dicono nulla e neanche io ho scritto il nome, però la tabella vi dice qualcosa, guardate. Non dovete impararvi a memoria il nome, cognome, indirizzo di queste sostanze, sono tutte sostanze carboniose, 40 non è mica poco. Alle mie spalle, quando guarderete questo reperto, questo meteorite, sappiate che qui dentro c'è tutta questa roba, e questa roba è esattamente tutta quella che c'è in Murchison, tutta quella che c'è nei meteoriti carboniosi, che secondo l'idea di chi vi parla, ma non solo secondo l'idea di chi vi parla, sono frammenti di comete, perché sono troppo imparentati anche dal punto di vista compositivo con le comete. Quindi noi studiando le meteoriti carboniose è come se andassimo a confermare che le comete sono il veicolo fondamentale del materiale prebiologico. E se volete, vi posso dire anche questo, che se io vado a puntare uno spettrometro infrarosso in una zona nebulare, scopro che c'è un assorbimento molto importante a 3,4 micron, che è lo stesso assorbimento che ottengo estraendo il materiale dalla Murchison, che è lo stesso assorbimento che ottengo in laboratorio se prendo del ghiaccio, lo intaso di ammoniaca e metano, formaldeide e acido cianidrico, e gli butto su dalla reazione ultravioletta. È tutto coerente questa cosa. L'assorbimento 3,4 micron è tipico del materiale carbonioso degli spazi interstellari, a cui abbiamo dato, grazie alle comete, ai meteoriti carboniosi, già un nome e un cognome importante. Perché qui, vi ricorderete, abbiamo segnato formaldeide e glicolaldeide. Ma se avete un minimo di fantasia, mica ci fermiamo qua. Dando tempo al tempo, il materiale si complessa sempre di più. Se poi ci fosse acido cianidrico, vengono fuori anche gli amminoacidi e poi le basi del DNA. Avete capito quindi qual è il concetto? Le molecole della vita vengono dallo spazio. Le comete le hanno portate 3,9 miliardi di anni fa grazie al grande bombardamento tardivo. Esattamente in quel momento è nata la vita sulla Terra, la cosa più complicata che c'è. Però vi devo anche dire un'ultima cosa. Che se questa roba fosse cascata, lasciatemi dire, su Mercurio, non succedeva nulla. È cascata anche sulla Luna, ma sulla Luna non è successo nulla. Perché sulla Terra è successo e su altri pianeti non è successo? Perché la Terra era diventata un pianeta sterile ma accogliente. Cosa vuol dire accogliente? L'ultima cosa che vi dico, le comete arrivano, devono cascare da qualche parte. Questo lavoro recentissimo ci dice che la Terra primordiale era questa cosa qua. Se siete andati a Yellowstone, lo capite benissimo, tutto qui ribolle. C'è calore e c'è dell'acqua che ribolle. In queste pozzanghere di acqua che ribolle, il cascare di materiali carboniosi è perfetto. Perché? Perché il materiale carbonioso casca, si scioglie nell'acqua, gli amminoacidi, le basi nucleiche, eccetera, rimangono sciolti, ma poi, in qualche momento, l'acqua non c'è più, tutto si asciuga. E quando tutto si asciuga, le molecole si mettono assieme. E se si mettono assieme nel modo giusto, alla fine rimangono compattate assieme. Forse la vita è nata prima con il motore centrale, un RNA, un DNA, che poi ha pilotato il resto. Ricorderete, o avete visto anche direttamente, il prismatic spring, lo chiamano prismatic perché lo capite bene, no? Qui sono batteri che amano la clorofilla, qui amano i carotenoidi, qui amano l'uno e l'altro. Tutti questi batteri sono batteri che vivono senza ossigeno e sono batteri identici a quelli della Terra primordiale. Sono i batteri più primordiali che abbiamo. Guardando le queste sorgenti di Yellowstone, noi guardiamo la Terra primordiale. La Terra primordiale naturalmente non era solamente gelato, era tutta così. E quando il materiale carbonioso è cascato in queste piscine perfettamente accoglienti, è successo un qualcosa che chiaramente non sappiamo dire al 100%, perché siamo semplicemente alle fondamenta. È successo qualcosa che ha fatto scattare la scintilla dei primi batteri. E poi le cose sono andate avanti da sole. Voi capite a questo punto che se questa cosa è successa sulla Terra, dovete ammettere che è successa, in qualunque altro pianeta che abbia condizioni minimamente accoglienti deve essere successo. Per esempio, fate vedere ancora come poteva essere la Terra primordiale. Qui c'è un puzzo di metano, di ammoniaca. L'acqua è molto calda, ci mettete le mani e vi scottate pure. E mi sono portato a casa un po' di quest'acqua, tra l'altro. La Terra primordiale è così, ma Marte primordiale era più o meno come la Terra. Il 2018 è l'anno di Marte, della grande opposizione, e proprio leggevo, le ultime cose che vi dico ma ne approfitto, leggevo che in questi giorni sono cominciate le analisi umide, cioè finalmente hanno sboccolato le capsule con i derivati zanti e si hanno già dei risultati che verranno comunicati molto presto in un prossimo congresso che si fa in America. Le analisi umide ci dicono che quei materiali che abbiamo trovato tipici degli organismi viventi devono essere anche su Marte. Non c'è scampo. E se vengono trovati, sarà una prova consistente che questo meccanismo è un meccanismo generale. L'ultima cosa che vi racconto, è questa. Anche questa è una cosa inimmaginabile, ma dovremmo parlarne, anzi lo faremo in aprile magari. Insomma, se la vita è andata così dappertutto. Il carbonio è l'unico elemento che può dare essere viventi, non c'è scampo. Ma sulla galassia di Andromeda, che è questa, se c'è vita è basata sul carbonio. Ma ci sono i pianeti? Se ci sono sulla Via Lattea, ci sono anche nella galassia di Andromeda. Ma chi lo dice? Ma sulle galassie lontane? Sapete che di recente sono stati scoperti i primi pianeti sulla galassia di Andromeda? Chiaramente sono pianeti extragalattici. E poi pianeti anche su galassie lontanissime. Questa è una cosa che ha dell'incredibile, e siamo solamente nel 2018. Ed è un argomento talmente interessante e motivante che dovremmo parlarne, ma molto molto presto. Però cosa vuol dire? Vuol dire che se ci sono pianeti dappertutto, e se la natura è uguale dappertutto, e lo è, c'è vita dappertutto. Poi che sia vita con teste, antenne, intelligenza, è tutto da discutere. Ma c'è vita dappertutto, perché sembra che l'universo sia fatto apposta, e chiudo, perché la vita si sviluppi, tutte le leggi chimiche, fisiche e biologiche sono in questo senso. Spero che vi sia venuta nella testa una grande curiosità per approfondire magari questo argomento, quando altre notizie di questo tipo compariranno su comete, meteoriti carboniosi, magari guardate la meteorite carboniosa, e con i vostri occhi sappiate che lì dentro ci sono quei 40 composti carboniosi e molto molto di più, che senza quelli forse non ci saremmo noi. Vi ringrazio tutti.